E voglio leggere insieme a voi, aspettate un attimo che lo prendo, un episodio che mi è venuto in mente proprio della resurrezione di Lazzaro. E allora, leggiamo tutti quanti da Giovanni 11. Ora vi era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che unse il Signore d'olio odorifero e gli asciugò i piedi coi capelli. E Lazzaro suo fratello era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figliuolo di Dio sia glorificato. E qui continua la narrazione. Ora Gesù amava Maria, sua sorella, e Lazzaro. Quando dunque ebbe udito che gli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove era. Poi dopo disse ai discepoli: torniamo in Giudea. E lì i discepoli vanno in crisi perché c'erano pericoli per la vita di Gesù proprio in Giudea. I discepoli dissero: maestro, i giudei cercavano ora a ora di lapidarti e tu vuoi tornare proprio lì. Gesù rispose: non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Così parlò e poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E allora là i discepoli continuano, non c'è bisogno che leggiamo tutta la scena. Poi a un certo punto, quando Gesù dice: Lazzaro è morto, ma ora andiamo da lui, allora Tommaso dice: ma che fa, dobbiamo andare a morire con lui? Cioè, come dire, muore lui, andiamo pure là, così ci ammazzano pure a noi, facciamo una morte totale, facciamo un genocidio totale. E Gesù, arrivato lì, trovò che Lazzaro era già morto da 4 giorni, si trovava nel sepolcro. Poi ci sono le scene con Marta e Maria, queste le vogliamo saltare perché non è su questo che sento proprio che lo Spirito Santo vuole darci qualche cosa. Poi c'è una delle sorelle che dice: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere anch'essi, fremé nello spirito, si conturbò e disse: dove l'avete posto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Onde i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. E lì poi c'era una grotta, una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, gli puzza già, perché siamo al 4° giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Tolse dunque la pietra e Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò con gran voce: Lazzaro, vieni fuori! E il morto uscì, e avendo i piedi e le mani legate da fasce e il viso coperto di un asciugatoio, Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Ricordate tutti quanti questo episodio, l'ho voluto rileggere perché è bene, tante volte noi pensiamo: ormai l'ho letto, come a dire, la parola di Dio ormai mi ha detto tutto. Ma vedete, la parola di Dio non è una poesia a memoria come quando si studiava nelle scuole elementari, e uno quando la imparava poi non se la scordava più. Ma è molto importante poter rileggere la parola di Dio, perché certe verità, certe realtà non vengono fuori istantaneamente. Sapete perché? Non perché la parola di Dio cambia, ma perché noi cambiamo, e progressivamente, man mano che la nostra mente si rinnova, man mano che guariamo dagli nostri atteggiamenti negativi, man mano che i nostri blocchi, i pregiudizi si attenuano, questa parola riesce a parlare in una maniera sempre più chiara, cioè spogliata da tutti gli elementi umani che noi stessi non possiamo fare altro tante volte di attribuirgli, perché noi facciamo passare tutto attraverso la nostra mente. Non è possibile mettersi in connessione spirituale con la parola di Dio. e quindi tante volte la distorciamo senza rendercene conto, la cambiamo, la modifichiamo secondo le nostre esperienze, le nostre immagini, le nostre idee. Ma è bello quando piano piano, rileggendola, questa parola diventa qualcosa di vivente, di forte, di liberatorio. Quindi un'esortazione a leggere nuovamente la scrittura senza dire io già la conosco, io già l'ho letto, io so già come finisce la storia. No, tu hai bisogno veramente di ricevere, di realizzare quello che è la potenza di questa parola nella tua vita. E qui vediamo due parti in particolare di questa storia sulle quali ci vogliamo fermare un attimo. La prima parte è questa. Viene chiamato un medico. Ecco, Gesù viene interpellato come qualcuno che poteva guarire, che poteva risolvere una situazione. E infatti lo chiamano normalmente quando si chiama il medico, quando c'è un malato. Di solito è così. Non si chiama mai prima. Con la medicina preventiva non abbiamo molto ancora sviluppato, soprattutto qui noi in Italia. Noi aspettiamo proprio che siamo malati di brutto, allora proprio quando non ne possiamo fare più, chiamiamo il medico. E questo purtroppo già è anche un sintomo, è un meccanismo che dovremmo evitare anche a livello spirituale. Cioè, come a dire, che ci riduciamo proprio all'estremo, quando poi non ce la facciamo più, allora ci ricordiamo anche che Dio ci può aiutare, certamente, gloria a Dio che ci ricordiamo almeno di questo, però se noi ce lo fossimo ricordati prima, saremmo arrivati a un grado di malattia con meno ferite, con meno conseguenze, ci saremmo molto meno sbattuti la testa al muro nel tentativo di guarirci da soli. Tante volte facciamo così, vi è capitato mai? A me tante volte mi capita che vorrei guarire da solo, e comincio a smaniare, comincio a girare intorno a me stesso e anziché guarire divento sempre più malato. E poi mi ricordo invece che c'è una potenza di guarigione più grande ed è quella di Cristo. E lì allora faccio una chiamata urbana, urgente, no, un numero verde, non si paga. Faccio un atto di fede, di fiducia e scopro il grande medico nella mia vita. C'è un malato, ci vuole un medico. È un malato, tra l'altro, amico, che sapete, tante volte, anche se c'è tutto un rapporto con la medicina convenzionata, così, ci sono anche raccomandazioni, cioè il medico stesso dice, se lo chiama tizio non ci va perché quello, se lo chiama l'altro che in un rapporto migliore dice ci vado. E anche così, in questo caso, vedete che chi era malato era un amico di Gesù, quindi le sorelle erano più fiduciose, come a dire, sicuramente viene, perché siamo amici, perché ci siamo conosciuti, abbiamo stabilito un rapporto, quindi Gesù sicuramente verrà a guarire questo problema, a risolvere questa soluzione, a risolvere questa difficoltà e questa malattia. Le sorelle mandano a dire a Gesù, colui che tu ami è malato. Guardate che strano, non dicono coloro che noi amiamo. Non voglio stare a speculare un attimo su questo verso perché già ci sono tanti significati, ma non gli dicono quello che noi amiamo tanto è malato. Cioè, come a dire, si rendono conto che quello che opera è la compassione di Dio, è l'amore di Dio. Noi tante volte possiamo avere un sacco di amore umano, un sacco di compassione umana, ma non riusciamo ad aiutare nessuno. Mentre quando possiamo avere la compassione e l'amore di Dio, allora l'amore di Dio, la compassione di Dio potrà dare un'alternativa reale alle persone. Questo è molto importante capirlo. E loro dicono realmente quello che veramente è una realtà spirituale. Quello che tu ami è malato. E Gesù, ascoltatole, disse: questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. Ma noi dovremmo dire che, secondo quello che poi è successo, aveva fatto una diagnosi sbagliata Gesù, perché quella malattia era a morte, altro che non era a morte. Chissà che cosa aveva, non sappiamo realmente di che cosa fosse affetto Lazzaro, però perché Gesù dice quella malattia non è a morte? Perché dice, quasi a dire, non vi preoccupate, non è, quasi quasi sdrammatizza, ma subito dopo aggiunge, ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figliolo di Dio sia glorificato. Fa vedere un principio molto grande, che è un principio che anche ieri all'incontro che abbiamo avuto a Catania un po' ho avuto modo di condividere, la verità umana nella sua limitazione, nei suoi problemi, nelle sue difficoltà, può servire sempre e può essere un punto di passaggio verso la soluzione di Dio. Non ci possiamo fermare semplicemente alla verità umana, non possiamo vedere semplicemente le cose come stanno nella realtà, perché tante volte vedremo delle cose tremende, ma abbiamo bisogno sempre poi di passare alla testimonianza, alla realtà di Dio. È come a dire, per dirlo in parole più semplici, la realtà cosa testimonia? Dice, brutte testimonianze. Dio cosa testimonia? La sua gloria. Vedete, nella nostra vita abbiamo sempre con noi due testimonianze. Due testimonianze ci accompagnano. La testimonianza della realtà, la verità umana, le cose così come sono realmente, i problemi, le difficoltà, le malattie, le paure, le crisi, i momenti in cui non ce la facciamo più, i momenti in cui vorremmo fuggire, scappare, i momenti in cui andiamo dalla padella nella brace per cercare una soluzione a basso costo. Questa è la testimonianza, tante volte che riceviamo, e la testimonianza della realtà tante volte fa parecchio male. La realtà ti testimonia problemi, ti testimonia difficoltà economiche, ti testimonia malattia, ti testimonia tensione, conflitti, difficoltà di comprensione tra le persone. E se tu sei una persona che ci vede, riceverai questa testimonianza, perché sapete, quelli che fanno finta di niente, che vanno fischiettando, non è che sono persone che chissà quale gioia hanno realizzato, sono persone che non si accorgono della realtà. Se tu vedi la realtà lucidamente, la testimonianza che ne ricevi tante volte non è liberatoria, ma c'è sempre un ma. E Gesù ha detto, questa malattia non è a morte, ma senza questo ma sarebbe stato a morte. Senza il ma di Dio, senza il ma dello Spirito Santo, tutto quello che tu vivi, tutto quello che tu vedi, tutto quello che tu sperimenti, finirebbe per ucciderti. Io non so se ve ne rendete conto o se siete arrivati ancora a questa comprensione, ma se non ci fosse un ma di Dio, se non ci fosse un'alternativa, tutte le persone che hanno cominciato a vivere secondo solamente l'umano, secondo l'istinto, alla fine sapete cosa scoprono? Che quello a cui la carne ha animo, cos'è? Morte! È ribellione contro Dio. Non possiamo trovare altre alternative nelle nostre spinte umane. Possiamo trovare un desiderio di morte o un desiderio di ribellione. E allora tante volte oscilliamo, un poco ci ribelliamo e facciamo, non so, i trasgressori, facciamo i caini, facciamo, e un poco invece ci diamo botte e facciamo i depressi e facciamo gli abbattuti o gli abbuttati, se preferite. Ma arrivata a un limite di quel genere, non c'è un'alternativa, non c'è un modo di venire fuori dalla testimonianza che i nostri sensi ci danno. Una testimonianza brutta che tante volte ci fa cambiare realtà, e questo purtroppo lo state vedendo a tutti i livelli. Si cambia realtà di coppia, si cambiano mariti, moglie, ma non è il problema questo, ma il problema è che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto rimane lo stesso, anzi non è una regola matematica, ma come a dire che non basta cambiare tante volte delle cose per superare i problemi che la realtà intorno a noi ci dà. La testimonianza umana sarebbe una malattia a morte se non ci fosse il ma di Cristo, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figliolo di Dio sia glorificato. Questo è un concetto strano da capire. Non è che Gesù stava dicendo che era una cosa bella, era una cosa buona che Lazzaro era malato. Tant'è vero che quando va più avanti non va là e gli dice, Lazzaro, dovresti godere. Già era morto, non glielo poteva più dire. Ma se glielo diceva, gli avrebbe detto, è bello che soffri, devi soffrire. No. Ma perché? Perché Gesù sapeva che questo avrebbe fatto risaltare la sua gloria, perché lì dove non c'è una soluzione umana, lì dove non c'è un'alternativa umana, lì dove veramente la morte, in questo caso fisica, ma potrebbe essere un altro tipo di morte, la non voglia più di vivere. Tante volte siamo stati, io mi ricordo c'era un periodo nella mia vita che ero vivo, ma ero come uno zombie. Cioè sembravo vivo, ma in realtà dentro ero morto, non mi interessava più di niente. Facevo le cose per gli altri, ma questo non mi dava vita né gioia. Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figliolo di Dio sia glorificato. Questo era quello che Gesù stava affermando, come a dire: nella difficoltà, nel problema, nelle prove, nelle tentazioni, nelle circostanze difficili, non c'è solamente la parte distruttiva, la realtà che tu vedi distruttiva e tutte le elaborazioni che fai su questa realtà, ma c'è in parallelo la soluzione di Dio. Lui lo sapeva bene quello che diceva, i discepoli lo capivano un poco di meno e noi ancora di meno dei discepoli, immagino. E così vediamo che la scena va avanti. Gesù amava Maria e sua sorella e Lazzaro, qua la scrittura lo ribadisce, e quando udì che egli era malato, subito corse. No, non c'è scritto così. Non disse: aspetta che arrivo subito, lascio tutti quanti, Lazzaro, il mio amico, quello... Cioè vado subito lì. Ma che cosa fai, Gesù? Cioè qua ti possiamo denunciare per mancato soccorso. Come qualcuno ti chiama, è uno che è malato, è uno che è tuo amico, ti vengono a chiamare le sorelle, amiche tue, ti fanno la raccomandazione e tu appena sai che è malato si trattiene ancora 2 giorni nel luogo dove era. Cioè immaginate, non è che poi glielo confessano in una maniera chiara le sorelle, ma immaginate dentro le sorelle che cosa poteva agitarsi. Ecco. Noi lo chiamiamo, Lazzaro sta morendo, sta scomparendo, sta crollando e lui non viene. Ma perché non viene? Ma perché qua? Ma perché là? Di fronte alla realtà che sta crollando e di fronte alla nostra richiesta di aiuto a Dio, ci sono dei momenti che sono i momenti di passaggio, se volete, i momenti di transito in cui noi non capiamo perché abracadabra non succede subito quello che avremmo voluto. Chissà come avevano pensato le sorelle di Lazzaro: chiamiamo subito Gesù, Gesù prende l'autoambulanza, non c'era, prende un cavallo di quelli veloci, non l'asinello con cui entrò a Gerusalemme, un cavallo veloce, andiamo subito, impone le mani e guarisce. E invece la storia non va così. Si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove era. E poi, dice ai discepoli, andiamo in Giudea. Lì tutta la crisi, il panico dei discepoli, che non è che erano molto interessati sicuramente alla guarigione di Lazzaro, ma erano interessati alla loro guarigione. E dice: ok, Lazzaro guarisce, però a noi ci fanno a pezzi, quindi non so tra le due cose che cosa ci conviene fare. E quindi cercano di scoraggiare Gesù dall'andare in Giudea, dove chiaramente era un territorio un po' pericoloso per lui. Così la storia va avanti, e Gesù gli parla e gli dice: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, io vado a svegliarlo. Ancora una volta usa un linguaggio un po' difficile e i discepoli naturalmente non capiscono. Dice: ma se dorme, lascialo dormire almeno. Vuol dire noi ci partiamo di qua per andare a svegliare Lazzaro. Ma è assurdo, col rischio pure di essere imprigionati, di essere... Ma lascialo dormire, Gesù. Ma quello che è bello è che Gesù vede, e Gesù, lo Spirito Santo, vede la realtà stabile delle cose. Noi, come i discepoli, vediamo sempre e solo le circostanze. È difficile riuscire a vedere oltre le circostanze. Siamo delle persone molto dipendenti da tutto quello che accade intorno a noi. Perfino una mosca riesce a mandarci in nevrosi tante volte. una mosca che si posa accanto, e cominciamo a diventare incavolatissimi, e poi magari ci telefona qualcuno e per colpa della mosca gli diciamo una parolaccia, non alla mosca, la mosca gliela diciamo pure, ma non c'è piacere perché non risponde. Guardate un poco come dipendiamo tante volte dalle circostanze. I discepoli erano così. Gesù camminava secondo la rivelazione dello Spirito e andava con un tempo diverso dal tempo con cui noi ci muoviamo. E così cominciano a discutere e poi Gesù allora gli parla più apertamente, come a dire, prima gli dice le cose spirituali, perché era vero che dormiva, cioè come dire che non era realmente qualche cosa che lo avrebbe distrutto, non era qualche cosa che avrebbe finito, dato il termine alla sua esistenza. Gesù lo sapeva, ma i discepoli non lo capivano, e quindi glielo dice apertamente: Lazzaro è morto, e mi rallegro per voi di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo. E giustamente Toma, che era quello più impulsivo, più istintivo, dice: andiamo a morire con lui. Allora ho capito, cioè, prima si trattava di svegliarlo e va bene, ora si tratta di andare, è morto, e vuol dire che andiamo per simpatia, come a dire, per empatia, è morto lui, andiamo a morire pure noi. Ma sapete che lui ragionava abbastanza bene, secondo la logica umana. Noi tante volte prendiamo in giro Tommaso, ma Tommaso era una persona perfettamente razionale, perfettamente umana, come lo siamo io e tu. Lui vedeva le cose secondo la sua razionalità. Non è che faceva niente di grave, non è che era un malandrino, come si suol dire, un malandrino. Era una persona razionale, di buon senso, vedeva le cose normali e diceva: ecco, ora se è morto vuol dire che per fargli le condoglianze andremo a morire pure noi lì in Giudea. E così abbiamo chiuso. Vedeva le cose solamente secondo l'ottica umana, come a dire: ormai che è morto, ma che ci andiamo a fare? Quello che i nostri sensi vedono, diciamo: ormai siamo morti, ormai non abbiamo più risorse, non ce la facciamo più, non riusciremo a pagare le cambiali, non riusciremo a sopportare la mia moglie, non riuscirò a sopportare mio marito, non riuscirò ad avere a che fare con i miei figli, non riuscirò a sopportare i miei fratelli, non riuscirò a vivere con quelle persone che stanno insieme a me. Morte, paralisi. Ma Gesù dice: andiamo. E noi andiamo con lui, andiamo subito alla parte finale, ci alziamo in piedi. Lì si avviano e Gesù era da Lazzaro era da 4 giorni nel sepolcro, Gesù ci siede solamente 3 giorni, Lazzaro lo ha superato in questo senso. Lì si avviano e Gesù era da 4 giorni nel sepolcro, Gesù ci siede solamente 3 giorni, Lazzaro lo ha superato in questo senso. Vanno lì. E lì ci sono le rimostranze delle sorelle di Lazzaro. E qua, Signore, se tu fossi stato, se tu non fossi stato, e sopra. Sapete, queste sorelle mi sembrano i pensieri che noi facciamo poi quando siamo andati in certe situazioni, in certe crisi. Sono successe tante cose spiacevoli nella nostra vita e cominciamo, anziché a guardare alla soluzione di Dio, cominciamo a commiserarci, cominciamo a dire: e se forse invece di stare con Giuseppe potevo stare con Francesco, può essere che a quest'ora mi sarei sposato e avrei avuto dei figli, e se invece di sposare Giuseppina avrei, e se invece di qua e di là, e se non avessi, e se avessi. È tremendo, di fronte al crollo, di fronte alle difficoltà, di fronte ai problemi, cominciamo a recriminare, un po' accusiamo gli altri, un po' accusiamo noi stessi, e se questo e se l'altro, e viviamo un tormento continuo, e poi ce la prendiamo pure con Dio, e se Signore tu mi avessi aiutato io non mi sarei ridotto così, senza sapere che lo Spirito Santo è lì proprio per mostrarci la soluzione di Dio per la nostra vita. Ma anche Marta e Maria erano delle persone come Tommaso, vedevano secondo l'ottica semplicemente umana, non vedevano un'alternativa, vedevano il problema, erano rimaste intrappolate da questo problema mortale. Era morto 3 giorni, non so se già si erano rassegnate, ma forse un po' sì. dai loro discorsi sembra che già era subentrata una rassegnazione. Infatti quando Gesù gli parla di resurrezione dice sì, ok, quando saremo poi, e tante volte noi facciamo lo stesso, ok Signore, quando saremo in cielo poi li risolveremo i problemi. No! Dio li vuole risolvere ora, quando saremo in cielo certamente sarà un altro clima, un'altra atmosfera, ma non dobbiamo rimandare alla soluzione del cielo. Ora, qui, Cristo è la resurrezione e la vita, e chiunque crede in Lui non muore, ma può continuare a vivere, vive in eterno. E lì tutte le rimostranze delle sorelle, le rimostranze nostre, Signore, se Tu fossi stato qui, sì, noi crediamo, Signore, anzi, forse è stato bene che è morto. No, no! Gesù era lì perché Lui era la resurrezione e la vita. Gesù piange e fremendo in se stesso va al sepolcro. Lì dice, togliete via la pietra. Qualcuno gli ricorda, stai attento Gesù perché ci sarà una puzza tremenda ora appena che apri, perché già è 3 giorni, quindi lasciamo perdere queste scene pietose. Non... Ma Lui dice, non ti ho detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? È lo stesso che sta avvenendo in te, quando lo Spirito Santo si sta accingendo a mostrarti la soluzione di vita, qualche tuo pensiero ti dirà, ma Spirito Santo non lo vedi che puzzo già? Non lo vedi che sono già imputridita? Non lo vedo che sono già incapace di vivere? Non lo vedi che già ormai faccio sempre gli stessi errori, non posso cambiare? Non lo vedi che ormai sono condizionato dalle mie paure? Non lo vedi che sono condizionato dalle mie ansie? Spirito Santo, è inutile che levi qua la pietra, è inutile che ti avvicini, è inutile che vieni qui, io sono morto e sepolto. Io continuerò a vivere come un automa, continuerò a vivere forse nella mia paura, nel mio fallimento. Ma Gesù si fa avanti, non si ferma per le resistenze dei nostri pensieri, delle nostre paure, e va avanti. Non ti ho detto io che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero la pietra, Gesù alzò gli occhi al cielo, pregò, e poi, dopo che pregò, perché Dio aveva già operato, e questa è una realtà meravigliosa di esempio di fede, dopo che lì Gesù espresse già gratitudine al Padre, detto questo gridò con grande voce, Lazzaro, vieni fuori. E il morto uscì con i piedi e le mani legate da fasce. Alleluia. E questo è il pensiero conclusivo, ci siamo arrivati. Quando la tua vita è proprio arrivata all'estremo, quando la tua vita è arrivata proprio ai minimi termini, quando ti sei già chiuso o ti sei chiusa nella tua tomba e hai detto, per me ormai è finita. Ma non significa che uno deve per forza essere depresso per dire questo. Può anche mettersi una bella maschera e continuare a vivere perfino 90 anni. A sorridere, a dire sì, a dire no, a partecipare, a fare... Cioè non corrisponde necessariamente a uno stato di malattia evidente. Quante persone sono chiuse in delle tombe intorno a noi? Quante persone si sono chiuse e già puzzano? Anche se si mettono 100 kg di profumo, puzzano di morte, puzzano di peccato. Gesù grida e dice, Lazzaro, vieni fuori. E questa sera lo Spirito Santo sta gridando di amore e sta dicendo, Mauro, vieni fuori dalle tue difese, dalle tue trappole. Roberto, vieni fuori. Gaetano, Daniela, vieni fuori. Graziella, vieni fuori. Francesco, vieni fuori. Vieni fuori. E la voce di Cristo, la voce dello Spirito Santo, non è solamente un ordine, ma è un invito di amore. Vieni, vieni a vivere perché ci sono io, vieni a vivere perché la mia presenza può motivare la tua vita, vieni a vivere perché soltanto con me, benché tu sia morto, nella realtà umana puoi acquistare e puoi vivere una nuova dignità, un'esistenza, una vita che abbia il senso di essere vissuta. Così chiama lo Spirito Santo, ci chiama fuori dalle nostre tombe, dalle nostri sepolcri, dove ci chiudiamo e diventiamo sepolcri imbiancati tante volte, come i farisei. Venite fuori, c'è la vita che vi chiama, c'è Cristo risorto che vi chiama, che vi chiama. Questo è il messaggio. E lì, la parte ancora finale, poi Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Alleluia. E qui c'è una parte che riguarda poi la cura reciproca. Certamente è Cristo che chiama, è lo Spirito Santo che riesce a dare una motivazione nuova alle persone, è lo Spirito Santo che riesce a dire alla tua vita, risuscita. È lo Spirito Santo che ti chiama fuori dai tuoi problemi e ti dice vieni fuori. Ma poi ci sarà qualcuno incaricato di toglierti le bende, di toglierti quelle cose che ti hanno imbalsamato, che ti hanno fatto chiudere in te stesso. Però è lo Spirito Santo questa sera che ti vuole dire muoviti, figlia mia. Esci fuori dal tuo sepolcro, esci fuori dalle tue trappole, non stare lì. Io sono la resurrezione e la vita, sono venuto perché tu venga fuori con tutte le bende, anche se sembri una mummia, vieni fuori. L'importante è che la mia vita è nuovamente in te, l'importante è che la mia pace, ti dice il Signore, è in te, l'importante è che il mio spirito è in te. Non ti preoccupare se sei bruttissimo con tutte quelle bende. Ci sarà qualcuno che attraverso lo Spirito Santo ti aiuterà poi a levare le bende, ma l'importante è che tu viva, ma levato dalle bende, liberato dalle bende, non solo potrai vivere, ma potrai anche muoverti, potrai camminare, potrai ritornare a vivere in una maniera nuova, diversa. E io so che Lazzaro da quel momento sicuramente ricontinuò a vivere. E non certamente per non morire, perché poi morì nuovamente fisicamente, questo lo capite. Ma dentro di lui c'era stato veramente un cambiamento grandissimo. Non aveva solamente ricevuto una vita fisica, ma aveva ricevuto nuovamente una potenza, una gioia, una capacità, un desiderio di servire Gesù. Ed è per questo che Dio ti chiama questa sera, lì dove ti sei richiuso, richiusa, e ti tira fuori e farà sì che altri ti levino le bende, perché tu possa essere un discepolo, una discepola di Cristo, in una maniera più vera, più chiara. E perché quella malattia che sembrava mortale, quella crisi che sembrava distruggerti, quel problema che sembrava non potere veramente avere soluzione, quella crisi economica che era irrisolvibile, perché quelle cose non siano a morte, ma siano per manifestare la gloria e la potenza di Cristo nella tua vita. Preghiamo assieme. Alleluia. Lode al Signore. Lode al tuo nome. Signore, grazie perché questa sera il tuo Spirito sta cercando di toccare, sta cercando di penetrare lì dove tanti di noi si sono chiusi ancora, nelle proprie debolezze, nelle proprie incapacità, nelle proprie paure, e lì stanno vivendo una vita al buio, una vita che già è sepolta, una vita che già quasi quasi è finita, una maschera, perché tu sei la resurrezione e il tuo Spirito in questo momento vuole dare uno stimolo a tutti quelli che di noi ci siamo arenati, ci siamo fermati, non stiamo procedendo avanti, ci siamo creati i nostri circoli, anche se sono circoli pure viziosi, circoli strani, circoli di rituali, circoli di ogni genere, Signore, senza più sentire l'attrazione del tuo Spirito. Sì, Signore, tu levi il masso che copre le nostre tombe e con una forte voce, attraverso il tuo spirito, in questo momento ci chiami a te, ci chiami a un rapporto più intimo con il tuo spirito, ci chiami a una vicinanza più grande e ci dici di uscire fuori. Grazie, Signore. Grazie che possiamo ascoltare questa tua voce, questo tuo richiamo. Grazie che possiamo avere a che fare con un Dio che vede quello che noi non vediamo, che spera al di là delle nostre speranze, che crede più di noi e che ci vede già liberi, che ci vede già guariti, che ci vede già trasformati, rinnovati, cambiati in quelle aree della nostra vita dove facciamo puzza di morte. Grazie, Signore, per la tua fede verso di noi, Signore. Grazie, Signore, perché possiamo ascoltare questo richiamo e uscire fuori, anche con le bende, anche ancora imbalsamati, anche ancora con i sentimenti bloccati, con tutte le paure. Ma grazie, Signore, perché il lavoro del tuo spirito continuerà. E là dove noi decidiamo e aderiamo al tuo richiamo, ci sarà poi qualcuno che ci leverà le bende. Ti ringraziamo, Signore, per questo amore paterno, perché tu sei la resurrezione e la vita, e perché non c'è qualche cosa che possa veramente determinare la morte nella nostra vita, perché tu, Cristo, sei la resurrezione e la vita. Noi lo crediamo con tutto il nostro cuore, nel nome tuo. Amen.